Grazie. Io prima di affrontare direttamente quello che stiamo facendo, ho fatto alla Commissione, vorrei pormi un attimo, in questo avendo come dire, la fortuna inaspettata di essere il primo degli interventi, perché lo dicevo io, il primo degli interventi, fare un attimo una riflessione proprio sul tagliando alla riforma. Io questo credo, perché credo che ci si debba porre un interrogativo di fondo per verificare lo stato di attuazione. Il sistema messo in piedi con la riforma Brunetta si pone in continuità o in discontinuità con quel processo di riforma dell'amministrazione a più riprese tentato o compiuto in parte, diciamo, a partire dal rapporto Giannini? Io penso che ogni governo pensi comprensibilmente e legittimamente che la propria riforma sia quella vera e giusta, ed ex post che il governo successivo abbia smantellato la propria riforma anziché attuarla come avrebbe dovuto. Ora, la prima convinzione credo sia in gran parte errata per il motivo che dico, la seconda bisogna evitare che sia vera invece o che si avveri. Ora, noi negli ultimi 20 anni abbiamo avuto probabilmente 3 cicli che si identificano con 3 ministri, Cassese, Bassanini e Brunetta. Sono diversi i contesti istituzionali, diverse le ideologie, la formazione, molto diverse soprattutto le persone. Però probabilmente i secondi due non avrebbero potuto fare a meno del rispettivo precedente. E il primo avrebbe avuto bisogno di quello che poi è successo, che altri, cioè continuasse a far penetrare nella politica istituzionale una nuova idea di amministrazione centrata sull'assioma della trasformazione dell'amministrazione da funzione a servizio, con tutti i corollari che poi ne sono seguiti, che in questi anni hanno significato semplificazione, qualità della regolazione, trasformazione del cittadino da amministrato o addirittura suddito a utente e via dicendo. Quindi io direi che c'è un'idea sostanzialmente unitaria e di continuità della riforma dell'amministrazione, pur nella diversità dell'approccio. Ora però, oggettivamente, come ricordava Carlo, siamo al bivio, perché la mancata concretizzazione della riforma Brunetta, che arriva al termine del percorso e nella sua fase cruciale, potrà in generale a questo punto la ragionevole convinzione che il settore pubblico sia strutturalmente irriformabile e costituisca in fin dei conti una zavorra per lo sviluppo e la competitività del Paese. Quali sono le 3 tappe salienti dei 3 cicli? Il blocco, come dire, Ciampi-Cassese ha puntato tutto sulla semplificazione. La riforma Bassanini, con vari presidenti del Consiglio, ha puntato essenzialmente tutto sul federalismo amministrativo, sulla valenza economica della semplificazione amministrativa e sulla riforma delle regolazioni, secondo le linee all'epoca introdotte, ricorderete, da Al Gore col Reinventing Government. Direi però che invece con la riforma Brunetta la posta si fa più alta e soprattutto si cerca di mettere a sistema gli sforzi del passato, secondo essenzialmente 2 linee che dobbiamo tenere presente poi per valutare il ruolo di tutti gli attori in questa riforma. Il collegamento tra riforma amministrativa e produttività del settore pubblico, che è posto esplicitamente alla base della riforma, la quale quindi è orientata in senso marcatamente, prevalentemente economicistico. E poi si delinea un quadro unitario, una messa a sistema delle precedenti esperienze che pesca un po' qua e un po' là. Pensate soprattutto a una delle idee cardine, di cui parleremo tra un attimo, quella della misurazione, che come dire, è trasferita dal settore dell'analisi dei costi della regolazione a quello dell'attività, della misurazione dell'attività delle amministrazioni, anche utilizzando metodologie in parte comune, penso soprattutto a quella dello standard cost model. Il tutto direi con lo scopo di portare a compimento e di mettere in pratica questo processo di riforma disegnato in progress in qualche misura nell'ultimo ventennio. Quindi per fare un tagliando noi dobbiamo tenere presente quali sono gli obiettivi, cosa serve per realizzarli e le criticità, ricordava Carlo. Gli obiettivi sono noti, ma uno va tenuto presente. Le amministrazioni operano ormai sul mercato, talvolta direttamente con la produzione di beni e servizi, non solo economici, talvolta e più spesso negli esercizi di poteri autorizzatori che influenzano il mercato e il settore economico. Quasi mai però il mercato è in grado di valutare, secondo le proprie logiche, l'operato delle amministrazioni. Questa è la logica che presiede all'introduzione dei metodi di misurazione ai fini della valutazione del rendimento. Tutto questo dovrebbe consentire, e può consentire, di razionalizzare i costi, di migliorare la qualità dei servizi, anche quelli non finali, di razionalizzare le risorse, anche in vista del federalismo fiscale, per dare di più a chi produce meglio e togliere a chi sperpera. Più o meno l'esatto opposto di quello che si continua a fare, cioè togliere in pari misura a chi produce e a chi sperpera, secondo una tecnica di tagli lineari, ottimo metodo per premiare le inefficienze e penalizzare i comportamenti virtuosi. Qua noi dobbiamo capire che o la gestione della pubblica amministrazione riesce a creare quello che si definisce valore pubblico, secondo l'accezione di Moore, che pone l'accento sui risultati conseguiti dalle amministrazioni nei contesti socio-economici di riferimento, oppure l'amministrazione sarà sempre una zavorra e sarà sempre di ostacolo alla competitività del Paese. Secondo punto, i mezzi. Qui mi limito ovviamente ai mezzi che mi riguardano come commissione di valutazione. È chiaro che nel sistema di misurazione e di valutazione gli attori sono molti e ogni attore deve fare le sue parti e in qualche modo ci sta provando anche la Commissione, nonostante delle difficoltà oggettive e delle difficoltà anche meno oggettive, qualcosa sta facendo o sta tentando di fare. In primo luogo mi riferisco alla costituzione degli organismi indipendenti di valutazione previsti dal Decreto 150. La Civit ha fatto, come voi sapete, o chi se ne occupa lo sa, non è detto che debba essere una cosa proprio di interesse collettivo, ha fatto la delibera generale sui requisiti per i componenti degli organismi di valutazione che teneva conto dei nuovi compiti rispetto ai precedenti session di questi organismi e della conseguente esigenza di mutare professionalità e mentalità. Ha reso i pareri per tutti e 13 ministeri e per 42 enti centrali. Qui l'elemento interessante, il dato aggregato manifesta una forte discontinuità rispetto ai precedenti organismi di valutazione. Però se il dato d'aggregato va a essere disaggregato, si vede che c'è una maggiore resistenza al cambiamento, per ragioni in parte anche comprensibili, nei ministeri, mentre una forte discontinuità rispetto alle esperienze precedenti dei nuclei di valutazione negli altri enti, sia grandi che piccoli. Un altro elemento piuttosto interessante e indice di cambiamento è che questa volta le lauree in economia e in ingegneria possedute dai componenti degli organismi superano, sia pure di poco, la laurea in giurisprudenza, anche qui con un dato però che disaggregandolo segna una maggiore continuità rispetto alla precedente esperienza dei ministeri rispetto agli altri enti. Vi è poi tutta l'attività finalizzata al ciclo della performance. Parametri e modelli per il sistema di misurazione e di valutazione, linee guida per il piano della performance. Questa è la parte più innovativa e la parte oggettivamente più complicata e la parte che richiederebbe forse una maggiore dispendio di risorse per quanto riguarda l'attuazione della legge. Alla Commissione sul punto si sta lavorando, noi contiamo per giugno di dare parametri e modelli per il sistema di misurazione e valutazione e per la fine di settembre, inizio d'ottobre, le linee guida per il piano della performance, però è giusto che si sappia che stiamo lavorando con pochissime unità di volenterosi, forse ora con qualche esperto, il tutto nell'ambito di un'attività personale di volontariato dei componenti. Per quanto riguarda invece la trasparenza, il discorso è un po' più complesso. Qui si sta lavorando sulle linee guida, c'è stata una prima delibera che voi forse conoscete, che richiede alle amministrazioni in primo luogo a che punto sia il rispetto della normativa sulla trasparenza vigente. Abbiamo chiesto anche di darci un ritorno e devo dire che pochissime amministrazioni hanno risposto, nonostante il gran parlare che si fa in questo periodo della trasparenza, o forse proprio per questo. La trasparenza in realtà ha un valore in sé. Il principio elementare è quello della, dice la legge, l'accessibilità totale, una forte differenza e innovazione rispetto all'impostazione della legislazione sull'accesso, in primo luogo per due tipologie di dati. Si deve sapere che chi lavora per una pubblica amministrazione a qualsiasi livello sia capace e si deve sapere quanto guadagna. I dati, cioè i curricula e i compensi di chi lavora nelle pubbliche amministrazioni sono un primo elemento di trasparenza che per la verità già dalle prime nostre monitoraggi non si riscontra in tutte le amministrazioni. Naturalmente da questo si deve poi dopo passare alla trasparenza del settore delle spese per forniture, servizi, contratti e via dicendo. Standard di qualità dei servizi, questa è un'altra grossa scommessa, perché gli standard di qualità sono una cosa nuova, sono una cosa complicata e sono una cosa che serve per varie gambe della riforma. Serve per il piano della performance, perché lì si parla di indicatori di qualità, serve nelle queste direttive che il Presidente del Consiglio dovrebbe dare ai sensi del rinnovato articolo 11 della legge della 2867, quella sui SECIN, per la qualità dei servizi, serve soprattutto per la piena operatività della class action. Sulla class action noi abbiamo già fatto una prima delibera in cui si è chiarito che dove esistono termini dei procedimenti e carte di servizi, gli obblighi sono direttamente azionabili con lo strumento della class action. Credo che tra la prossima settimana o la settimana l'altra, anche con la collaborazione tecnica di cui siamo grati a Funzione Pubblica, potrebbe uscire le linee guida perché le singole amministrazioni si dotino degli standard qualitativi ai fini dell'operatività piena della class action. Ovviamente poi saranno le singole amministrazioni a doverlo fare. Criticità ce ne sono e molte, dicevo, sono oggettive. Direi proprio per la difficoltà insita nell'attuazione della riforma, che essendo una riforma seria e complessa è anche complicata. E proprio per questo occorre che ognuno faccia la sua parte condividendone le idee di fondo. Io di quello che sto per dire sono convinto. Migliorare la qualità della performance, rendere l'amministrazione un fattore positivo di sviluppo, significa innanzitutto avere ben chiara un'idea che è di derivazione economica. Quello che gli economisti chiamano diseconomie esterne di produzione, cioè costi provocati all'esterno per il cattivo funzionamento di un'azienda, non possono andare a carico del sistema paese o dei cittadini, ma deve rimanere a carico di chi produce queste economie, diseconomie. In quest'ottica fanno sistema tutti i tasselli della riforma, la misurazione delle attività, la loro valutazione, la premialità, l'allocazione mirata delle risorse e dei tagli, gli standard qualitativi, la class action, la responsabilità civile della pubblica amministrazione, penso all'introduzione, se non sbaglio, nella legge 15, del danno per il ritardo dell'amministrazione nell'emanazione dei provvedimenti e nell'erogazione dei servizi. Al riguardo, invocare per contrastare questo processo, che è il cuore della riforma, esigenza di spese pubblica, ovviamente pur tenendo conto dei contesti in cui ci muoviamo oggi, significa a mio avviso muoversi in un'ottica sostanzialmente miope, secondo cui paradossalmente è giusto che l'amministrazione che crei un danno nel sistema paese non paghi, cioè è giusto che l'amministrazione che funzioni male non debba dar conto e subire strumenti correttivi. In realtà però questa è un'ottica molto di breve periodo, perché se si abbandona il fondamentale principio di responsabilità, inteso proprio come accountability, se non si crede alla possibilità che l'amministrazione possa essere riformata in senso virtuoso e costituire quindi un fattore di sviluppo, penso che sia meglio smettere di perdere tempo sulla riforma dell'amministrazione, rendendone pubbliche le ragioni in maniera trasparente, in modo che tutti abbiano chiare motivazioni e responsabilità o meriti, a seconda dei punti di vista, perché di questo si può discutere, della eventuale mancata attuazione di questa riforma. E io...